Buon sabato a tutti, vicini e lontani. È davvero bello poter essere qui e naturalmente chi di noi tante volte non pensa a se ce la farà mai ad entrare nel regno di Dio. Il tema di oggi, difatti, è intitolato «Ce la farò mai?». Ce la farò mai? Quante volte noi timidamente siamo esitanti nel credere di essere stati chiamati per essere eletti da Dio, per essere primizie di Dio, per essere primogeniti di Dio, e che addirittura Dio ci promette di ereditare, di farci ereditare la vita eterna nella famiglia di Dio. Sono cose talmente grandi che facilmente il diavolo, in certe situazioni della nostra vita, ci fa dire «Ma va!» E sono cose troppo grandi, proprio io, eletto, proprio io nel regno di Dio, nella famiglia di Dio. Diciamo che la viviamo un po' tutti in un momento o nell'altro. «Ce la farò mai!» Sono queste le parole che mi ritornano in mente ogni volta che penso a una signora che ebbe l'onore di essere inviato a visitarla, questa signora negli Stati Uniti, quando frequentavo il corso di teologia all'Ambassador College, e mi fu data appunto questa opportunità di andare a visitare questa signora. Era una veterana della Chiesa, aveva ormai raggiunto l'età, la veneranda età di 73 anni, quindi era già stata membro da 50 anni, e però purtroppo all'età di 73 anni era stata colpita da cancro. Ed era poverina a letto. E io a un certo punto cominciai ad andarci alcune volte, e una volta era molto triste lei, e mi disse: Non sono così sicura di essere stata chiamata da Dio. Non sono sicura di farcela, di entrare nel regno di Dio. Quante volte noi... Questa esperienza mi ha accompagnato per molti anni, sia perché io stesso a volte l'ho pensato per me, ma anche perché sento dire spesso da tutti, che in una volta o in un'altra circostanza, dire proprio io, chissà se ce la farò. Anche spinto un po' da umiltà, diciamo, ma se vorrà Dio, non possiamo dire che noi ci siamo di sicuro, questo è tutto nelle mani di Dio, e in parte ciò è vero. Però oggi vorrei dedicare il tema proprio a questo concetto che ci accompagna spesso e ci accompagna con fastidio, perché crea diversi nemici nella nostra testa, nemici che sono molto insidiosi e che proprio nei momenti nostri più cruciali, più difficili, proprio vengono a galla per distruggere che cosa? Per distruggere la nostra fede, E difatti, ce la farò mai? Mi salverà davvero Dio? Manterrà la sua promessa, ma proprio su di me? Chi sono io? E a volte pensiamo, chissà se ho mai fatto il minimo necessario per poter entrare nella famiglia di Dio. C'è un minimo necessario per entrare nella famiglia di Dio, per esempio. Man mano che andremo avanti leggendo la parola di Dio, chiaramente attraverso la parola di Dio ci difenderemo per scoprire qual è la risposta di Dio alla nostra domanda un po' angosciata, ce la farò mai? Questi pensieri vengono a tutti, ma per alcuni di noi è qualcosa di più cronico, cioè vengono questi pensieri, questo genere di pensiero viene più frequentemente. È talmente persistente che anche quando le cose vanno bene sono queste genere di fratelli e sorelle sempre disturbati da questo tipo di incertezza. È una cosa veramente disturbante. E quando guardavo quella signora Io vedevo che anche quando la prima volta che lei disse non credo di farcela, io la mia prima reazione fu ma su, certo che ce la farai. Ma poi mi sono accorto che lei non aveva bisogno del mio certo che ce la farai. Aveva bisogno la parola di Dio, di vedere da parte di Dio ciò che Dio diceva a lei. E quindi a poco capii che dovevo prendere la Bibbia e dovevo dirle esattamente quello che Dio le diceva. E quindi oggi spero di aiutare tutti noi a capire e a credere anche, perché di fede si tratta questo sermone, ciò che Dio risponde quando noi diciamo ce la farò mai. Quindi oggi vorrei dissipare questo modo di pensare e naturalmente attraverso ciò che Dio dice nella sua parola scritta, la Bibbia, perché in effetti non basta il dire a qualcuno certo che ce la farai. Occorre molto di più. Occorre far parlare Dio, il quale ha parole molto ispirevoli e incoraggianti, per aiutarci a migliorare il nostro modo non solo di vivere, ma soprattutto il nostro modo di pensare, la nostra, per cambiare e migliorare la nostra forma mentis. Quindi, specialmente quando la nostra fede scivola nel peccato, nell'incertezza, parlo di scivolamento, quindi parlo di peccati involontari, nell'incertezza e quindi anche nella preoccupazione che forse non ce la faremo ad entrare nel regno di Dio, come se ci fosse un minimo indispensabile per noi di realizzare per poterci entrare. Condivideremo insieme oggi almeno quattro grandi nemici che minacciano la nostra fede, nemici da sconfiggere per dissipare questa dolorosa preoccupazione di non farcela. Un primo nemico della nostra fede è l'ansia. Possiamo scriverlo, l'ansia. Noi tante volte, non parlo di quelli che sono schizofrenici o che soffrono di bipolarismo o chissà di quale malattia, ma tutti noi abbiamo delle ansie se supereremo gli esami a scuola, se riusciremo a fare un determinato lavoro, se riusciremo a pagare determinate bollette, se riusciremo ad appagare il nostro coniuge o se riusciremo ad avere amici nella società. Tutti viviamo questo, tanti modi di ansia, tanti motivi. E naturalmente il significato originale di questo essere presi da ansietà in realtà significava, quando Gesù diceva determinate parole, parlava di ansia, non siate soffocati, perché l'ansia a volte fa mancare anche il respiro, quindi in effetti fa perdere il respiro e l'ansia può manifestarsi in diversi modi, ma per il tema di oggi colleghiamo l'ansia alla preoccupazione di non essere all'altezza di entrare nel regno di Dio. È una preoccupazione che non dovrebbe esserci, a meno che pecchiamo e decidiamo di peccare volontariamente, decidiamo di peccare sistematicamente come scelta di vita. Quindi, ma se noi pecchiamo involontariamente per cose che sono al di fuori del nostro controllo, non c'è motivo di avere l'ansia. Difatti, dal canto suo la Bibbia contiene ammonimenti sul giudizio di Dio nel fuoco inestinguibile, nella Ghenna, e parla di morte seconda, e la preoccupazione ovviamente, se uno non conosce il piano di Dio, aumenta. Uno si sente sempre in colpa, perché e vede Dio come un padre vendicativo, come un padre che appena sbagli proprio te le suona. Perché ci chiediamo come posso essere sicuro di far parte di quel gruppo che entra nel regno di Dio e non di quel gruppo che viene gettato nella Genna, nel fuoco inestinguibile. Quindi vediamo, andiamo in Matteo capitolo 6, nel versetto 25, dove vediamo ciò che Gesù ha detto a tal riguardo. Quindi in Matteo capitolo 6, nel versetto 25, dal versetto 25, dove Gesù dice, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. Quante volte l'abbiamo letto questa scrittura? Ma speriamo di poter vedere qualche cosina in più rispetto alle altre volte. Dice, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di che vi vestirete. naturalmente a tutti noi viene facile dire, facile a dirsi quando tutto fila liscio, per quelli che non hanno problemi, per quelli che hanno tutto, questo sembra essere molto facile. Ma vedete, Gesù non parla del corpo spirituale, del corpo fisico o del cibo fisico soltanto. Quando lui parla di questo, parla specialmente della vita spirituale nostra. Difatti dice, la vita non vale più del cibo e il corpo non vale più del vestito. Immaginate se noi fossimo come Adamo ed Eva nel giardino, quando ancora non era stato commesso alcun peccato, ed essi erano nudi, la malizia non era entrata nella loro vita attraverso il diavolo. E dice, la vita tua e il tuo corpo non è più del vestito, non vale più del cibo, quindi il nostro essere. E dice difatti, per capire che parlava della vita spirituale, non solo dei nostri bisogni fisici, dice osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, no, la loro società camminano in stormi. Essi sono una società, ma non pagano tasse, non c'è uno suo sopra l'altro. Non c'è il tessitore, non c'è una società che si è sviluppata in maniera tale da creare il denaro dove nella società questo denaro domina e condiziona tutto, no. Essi, gli uccelli, non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre, gli fa trovare il cibo. Praticamente nemmeno hanno bisogno di lavorare. Glielo fa trovare, li fa tornare a volare anche dopo un temporale. C'è il temporale, voi vedete che tutti gli uccelli scompaiono e dopo il temporale spunta il sole e questi uccelli di nuovo sono là. E dice Gesù, non volete voi molto più di loro? E se volete agli occhi miei più di loro, perché vi preoccupate? Dobbiamo credere che Dio Padre si prende cura di noi. Dobbiamo crederlo e ci protegge più degli uccelli. E dice nel versetto 27, chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Chi? Beh, se questo fosse vero noi saremmo già dei giganti, a furia di dubbi. Di quanti dubbi abbiamo, di quante ansie abbiamo, allora noi saremmo già dei giganti. Nel versetto 28, perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone, che è un essere umano, un re, Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ma di quale vestito parla? Non parlava certamente del vestito del re. Parla di quello che Dio dà spiritualmente. Nel versetto 30, ora se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che fa spuntare i gigli, i fiori, una miriade infinita di vita, dice che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi uomini di poca fede? Ci vestirà spiritualmente, Lui ci sta vestendo spiritualmente. Vi ricordate in Apocalisse quando Dio parla del vestito di lino bianco, che è un vestito spirituale? Non parla del vestito fisico, parla della fede, parla del carattere, della mente di Cristo. Questo è il vestito di cui Lui vuole che ci dobbiamo pensare e con fiducia che Lui sta creando in noi, mentre noi spesso ci preoccupiamo di più del vestito fisico, di come appariamo fisicamente, il che ci sta. Non è che non dobbiamo preoccuparci di vestirci, di abbellirci, del cibo, di tutte queste cose, ma il problema è se l'ansia per queste cose fisiche è molto superiore rispetto alle nostre preoccupazioni di il nostro interessamento di permettere a Dio di vestirci spiritualmente. E quindi nel versetto 31 Gesù dice, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, perché Dio provvederà come provvede per gli uccelli. E nel versetto 32 dice: perché sono i pagani che ricercano soltanto queste cose, cioè le cose fisiche, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose e ve le darà. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose fisiche vi saranno date in più. Sta dicendo: cercate prima il vestito spirituale e il vestito fisico vi sarà dato dopo, il cibo fisico vi sarà dato pure. Ma se noi cerchiamo solo quello fisico e perdiamo quello spirituale, alla fine il nostro cibo e vestito fisico morirà con noi, finirà con noi. Nel Salmo 119, nel versetto 172, dice che la giustizia è nei comandamenti di Dio. La giustizia è nei comandamenti di Dio. E quando pensi di non potercela mai fare e la fede ti viene meno, ricorda queste parole di Gesù. Egli non si aspetta da noi la perfezione, perché sa benissimo che siamo imperfetti. Ed è per questo motivo che Egli ci incoraggia esortandoci a cercare la giustizia, a cercare il regno di Dio. Perché se noi già l'avessimo questa giustizia, non ci direbbe di cercarla. E quindi questo implica che Lui sa che non l'abbiamo. Questa esortazione a cercare vuole rassicurarci che Dio vuole semplicemente vedere la nostra buona volontà, non la nostra perfezione, perché noi moriremo imperfetti e l'opera la compirà alla fine Dio, mediante Gesù Cristo, alla nostra risurrezione. Però Lui vuole vedere la nostra buona volontà, non si aspetta la nostra perfezione, perché la nostra perfezione, semmai ci sarà, è la perfezione che Dio mette in noi, non è la nostra perfezione, è Dio in noi. E questo naturalmente sarà compiuto pienamente nel regno di Dio, quando, alla risurrezione. Ora, quando scivoliamo nel peccato senza volerlo, nostro malgrado, è naturale rattristarci, è naturale. Ma Dio non vuole che ci scoraggiamo con persistenza, che diventiamo pieni di ansia, di preoccupazione e lo vediamo come uno che è pronto a proprio a farcela pagare. Non vuole che ci scoraggiamo al punto da perdere la nostra fede o di sentirci falliti o addirittura rigettati da Dio. Rigettati da Dio, no. Non permettiamo alla nostra imperfezione, ai nostri peccati involontari, di coinvolgerci proprio nella mancanza della fede o di convincerci che è inutile continuare ad aver fede, ad alimentare la fede e continuare a cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Dobbiamo piuttosto rialzarci, dobbiamo rialzarci dalla nostra caduta, ricordando che Dio vuole la nostra salvezza e completerà la sua opera in noi, trasformando la nostra debolezza in forza. Trasformando la nostra debolezza in forza. Quindi, fratelli e sorelle, non siate, dice, ansiosi al punto da affievolire o addirittura di perdere la nostra fede. E a questo riguardo andiamo in Giovanni capitolo 14, in Giovanni capitolo 14. Non siate ansiosi al punto da affievolire o perdere la fede. In Giovanni 14, dal versetto 1, dice: il vostro cuore non sia turbato. Cioè il vostro cuore non sia preso da ansia. Credete in Dio e credete anche in me. Questa è la soluzione. Credere. Naturalmente il credere implica tanto. Poi lo vedremo più avanti. E dice anche, per incoraggiarci: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Lo ha promesso. a voi, a ciascuno di noi. Un altro grande nemico della nostra fede qual è? La paura. Il primo è l'ansia, il secondo nemico è la paura, che è simile all'ansia, ma è diversa, un po' diversa, perché l'ansia è legata allo scoraggiamento, la paura è legata all'insicurezza. Sono molto simili, ma con una leggera differenza. Cioè il motore dell'ansia è lo scoraggiamento, l'effetto, diciamo, dell'ansia e lo scoraggiamento e la paura è legata all'insicurezza. Un esempio di paura, andiamo a vedere in Matteo capitolo 14, un esempio di paura è l'episodio in cui Pietro rischia di annegare quando camminava sul mare della Galilea. E perché? Perché è impaurito, all'improvviso si impaurisce, faceva qualcosa al di sopra della capacità umana. In Matteo 14, 23 dice: dopo averle congedate, Gesù salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo e in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù si alza dalla riva e andò verso di loro camminando sul mare verso la barca. Ora immaginate questa scena. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, ebbero paura, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro e disse: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendo disse: Signore, se sei veramente tu, guardate che quel se sei veramente tu implica tanto, dice: comandami di venire da te sulle acque. Praticamente lo mette alla prova. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò davvero sulle acque per venire da Gesù. Ma a un certo punto, vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché hai dubitato? E quindi notate che Gesù salvò Pietro nonostante la poca fede di quest'ultimo. Lo salvò, però fu importante da parte di Pietro chiedere: salvami il Signore, salvami. Ed è quello che ognuno di noi deve fare quando vede la propria fede affievolirsi, quando uno vede il dubbio che ci attanaglia. Quindi è la paura, quindi vediamo queste cose. Non dobbiamo permettere alle avversità di farci impaurire al punto da dubitare che Dio esiste e che ha il potere di aiutarci e di salvarci da quelle situazioni difficili, perché Lui ci ama, Lui è con noi. La lezione è proprio questa: dobbiamo ricordare che tutto quel che Dio ci comanda si può fare. Cioè Dio gli disse: se vieni, è un comando. Pietro gli disse: se sei tu veramente Dio, dimmi, fammi camminare, fammi venire da te. E Gesù gli dice un comando ben preciso: vieni. Quindi la lezione è che tutto quel che Dio ci comanda è fattibile, si può fare. Siamo noi che dubitiamo, siamo noi che abbiamo la paura, e tutti i suoi comandamenti sono fattibili, realizzabili, non sono gravosi. Li facciamo diventare noi gravosi. Il mondo li fa diventare gravosi, difficili o impossibili da adempiere, quando soprattutto non guardiamo più a Dio. Il mondo non guarda al vero Dio, non guarda, tanti non guardano a nessun Dio, e guardiamo invece più agli ostacoli, che diventano ai nostri occhi sempre più insormontabili, quando non lo sono. Sono ai nostri occhi insormontabili, e in quei momenti che ci viene la paura. la mancanza di fede e smettiamo addirittura di pregare e permettiamo che quella particolare avversità ci sovrasti. Andiamo in Romani 8, noi ricordiamo per i vostri appunti pure, dice Romani 8, 15, noi abbiamo ricevuto lo Spirito non per ricadere nella paura, ma per sapere con certezza che Dio ci ha adottati come i suoi figli. Siamo eredi della famiglia di Dio. E tante volte noi annulliamo questa cosa. E quindi Egli non può abbandonarci. Ci abbandona se noi lo abbandoniamo peccando volontariamente. Non perché noi siamo imperfetti e scivoliamo nostro malgrado nelle nostre debolezze e Dio sa che siamo tristi dell'essere come siamo e sa che noi sappiamo che abbiamo bisogno della sua salvezza. In Colossesi 1, a cominciare dal versetto 10, siamo esortati a camminare in modo degno del Signore. In modo degno del Signore significa non aver paura, perché Dio è con noi, non aver paura. E quindi solo così noi gli piacciamo in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, nel versetto 11, come fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ed è per questo che noi detestiamo il peccato. Anche quando prima noi lo adoravamo il peccato e ne eravamo attratti dal peccato, sempre di più impariamo a vederlo come lo vede lui, sapendone anche le conseguenze. Possiamo imparare dall'esperienza di un certo funambolo molto famoso, non so quanto di voi si ricordano di Carl Wallenda, che fu il capostipite di una grande famiglia famosa di funamboli, di un circo equestre, oggi non è più tanto famoso, tedesco, di origine tedesca, che nell'immediato, cioè durante o prima o dopo la guerra, non ricordo adesso, emigrarono negli Stati Uniti. E questo qua era capace di, sapete, i funamboli hanno una corda tesa di acciaio che da un grattacielo all'altro, senza la rete sotto, ad altissima quota, questo qua ti camminava e ti faceva dei salti. Per tanti anni l'ha fatto, e se voi lo guardate su YouTube, lo cercate, Carl Wallenda, prima che lui cadesse e morisse, all'età di 73 anni, lui tutte le volte che lo faceva questo, si metteva un microfonino e parlava con la sua asta che lo controbilanciava, che gli lo aiutava a tenere l'equilibrio, lui diceva Dio è con me, io posso tutto, credeva. A 73 anni però cadde e morì, naturalmente potete immaginare in che modo a quell'altezza morì. Dal film proprio che è stato ripreso si vede che come se ci fu, non si capisce se ci fu un colpo di vento e allora lui cominciò, oppure se fu lui stesso a creare quel moto ondulatorio della corda che non riuscì più a ristabilire l'equilibrio, insomma cadde. La moglie però dice, lui prima di partire mi dava segni di incertezza, non era come le altre volte, lui era più concentrato su come evitare di cadere che su come farcela come aveva sempre fatto. Praticamente era stato preso da paura, non era più sicuro e non aveva la fede che aveva sempre avuto. Quindi ci sono quei momenti in cui quando non si ha fede si cade e si muore. Questa è una grande lezione. Ora questo Carl Wallenda ha un suo nipote che lo sta emulando, si chiama Kid Wallenda, e addirittura lo ha superato, e sfida Dio. Comunque questo ci fa capire come la fede, anche quando non si ha lo Spirito Santo di Dio, spero che lui lo abbia, però voglio dire, anche quando non si ha lo Spirito Santo di Dio, se uno ha fede, quando Pietro camminò sul mare, lo Spirito Santo non era ancora disceso su di lui, eppure camminò sul mare, perché credeva, credeva fermamente, finché credette fermamente. Ma quando si distolse l'attenzione di Gesù Cristo, si concentrò di più al temporale, e quel temporale apparve più grande di quello che era veramente, e quindi affogò. Cade, succede questo a tutti noi una volta ogni tanto, quindi dobbiamo ricordare che dobbiamo chiedere a Dio, salvami, aiutami. E il dubbio cedette al posto della paura, e la paura ci fa perdere la fede di potercela fare, come accadde a Pietro. Gesù per questo gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E anche noi a volte dubitiamo. Infatti, un altro grande nemico della nostra fede è il dubbio, cioè l'ansia, la paura e il dubbio. L'ansia, la paura e il dubbio. L'ansia, la paura e il dubbio. Tante volte ascoltiamo la parola di Dio e abbiamo la fastidiosa sensazione che le promesse che Dio ci ha fatto non siano poi veramente realizzabili sulla nostra vita, e specialmente quando pensiamo io fra gli eletti. Quante volte soprattutto gli altri si burlano di noi o degli eletti, dice: oh, quello è un eletto, si crede un eletto, no? Non comprendendo che cosa significa essere eletti. Dice: io entrerò nel regno di Dio, ma chissà, magari, ma non credo di farcela. Ora, nel combattere il dubbio, andiamo in Marco capitolo 9, nel combattere il dubbio vediamo l'episodio in cui i discepoli di Gesù non riuscirono a guarire un fanciullo indemoniato. Vediamo per quale motivo i discepoli di Gesù non riuscirono a guarire un fanciullo indemoniato. Marco 9, dal versetto 17. Uno della folla, rispondendo, disse: maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Oggi noi diremmo che poteva essere epilessia, ma c'era qualcosa di più, era un indemoniato. E lui, questo papà di questo giovinetto, dice: così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto, non hanno potuto, non ci sono riusciti. Ed egli, rispondendo, gli disse: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Lo disse al padre, come lo disse ai 12 discepoli. Perché Gesù può sembrare un'arroganza da parte di lui, una mancanza di sopportazione, però lui sapeva che era venuto per guarire, non era venuto solo per morire per i peccati del mondo, ma era venuto anche per dare un anticipo delle guarigioni che ci saranno quando lui tornerà sulla terra come re dei re. Quindi disse: portatelo da me, nel versetto 20, ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua, per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa... Notate bene queste parole del papà di questo fanciullo. Dice a Gesù: se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Ora, quel se tu puoi qualcosa implica una mancanza di fede. Implica appunto una mancanza di fede. Dice, in altre parole, lui mette in dubbio che Gesù Cristo potesse farcela. E allora cosa dice? Dice: se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù, notate come gli risponde, gli dice: se tu puoi credere, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Notate bene che non necessariamente ci deve essere nella vita di quella persona già lo Spirito Santo, non necessariamente deve essere già battezzato. Il credere è estremamente importante. In altre parole dice, metti in dubbio il tuo dubbio. Quando tu hai un dubbio, specialmente sulle cose di Dio, dubita di quel dubbio, dubita il tuo dubbio. Quindi non un semplice credere, ma il credere che Gesù è il Messia, il credere che Gesù è realmente risorto, il credere che Gesù è vivente e che Egli può guarire, ha il potere di guarire, e che ora veramente Lui lo vuole, ci ascolta. Nel versetto 24, subito il padre del fanciullo, notate, gridando con lacrime, disse, io credo, ma per favore sovvieni alla mia incredulità. Cioè non era certo di credere veramente o pienamente. E allora Gesù, vedendo accorrere la folla, proprio perché non amava fare sceneggiate come molti invece fanno in televisione, i famosi guaritori che sono dei millantatori, lui, prima che la folla arriva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. Va oltre, non dice esci, ma dice lascialo in pace per tutta la sua vita. Gesù non ebbe alcun dubbio nel comandare il demone. Non disse esci quando vorrà Dio Padre. Non disse esci quando vorrà Dio Padre. Disse al demone esci subito e non tornare più. Quante volte non si chiede l'unzione al ministro? Perché non si ha fede nella potenza di Dio, né fede nei confronti dei veri ministri di Dio. E si ha più fede nel dottore. Non è che non si deve cercare il dottore, nell'uomo. Ma si cerca solo il dottore umano, non il dottore divino. Quante volte si ritorna ad avere lo stesso male di prima perché non si ha vera fede in Dio, ma si ha fede molto più nell'uomo e nei fattucchieri. Gesù disse, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano, ma che è morto? Ma Gesù, presolo per mano, lo fece alzare ed egli si alzò in piedi. Dio guarisce, ma il nostro dubbio è come una piccola moneta che oscura lo splendore del sole. Avete mai messo una moneta davanti all'occhio? Riesce ad oscurare il sole quando lo mettiamo davanti all'occhio. Togliamo la moneta dall'occhio e il dubbio, quindi la moneta la paragoniamo al dubbio e vedremo lo splendore della potenza di Dio. Non limitiamo l'Iddio dell'impossibile. La fede ha un altro grande nemico e questo grande nemico è la inoperosità. È l'inoperosità. La fede si affievolisce, può morire quando non è nutrita dalle sue opere, non dalle opere umane, ma dalle opere della fede, le opere di Dio. Senza le opere la fede diventa del tutto inutile e sono parole oziose e sterili quando noi parliamo senza veramente le opere di Dio. Andiamo in Giacomo capitolo 2, una scrittura che quasi tutte le chiese evitano di leggere, Giacomo capitolo 2 versetto 14, dove dice, a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Non sta parlando delle opere umane, sta parlando delle opere divine che Dio vuole che noi le eseguiamo. Dice Giacomo, il fratello di Gesù, può la fede salvarlo se non ha opere questa fede? Poi nel versetto 17, così dice, eppure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, perché anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Quindi vediamo che l'uomo è giustificato per le opere, non per la fede soltanto. Naturalmente le opere della vita, le opere di vita, non le opere di morte. Quindi in altri passi l'Apostolo Paolo sembra dire il contrario. Ma è molto importante capire che qui la Scrittura non si riferisce affatto a opere che l'uomo compie senza la fede nel sacrificio di Gesù Cristo, come pretendevano fare gli scribi e i farisei, che furono rigettati da Cristo. Si riferisce a ben altre opere, e lo possiamo vedere in Efesini. Andiamo in Efesini capitolo 2, nel versetto 10. Noi infatti, dice l'Apostolo Paolo in Efesini 2, versetto 10, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché noi le compissimo, perché noi le compiamo. Notate bene che sono opere preparate non dopo il Nuovo Testamento, ma prima del Nuovo Testamento. Prima ancora della creazione, addirittura, Dio le ha preparate queste opere affinché noi le compiamo. Quali sono queste opere che Dio ha preparato affinché le compissimo? Da notare che sono opere preparate precedentemente. Quindi queste opere sono anche menzionate nell'Antico Testamento per un popolo che allora non aveva nemmeno lo Spirito di Dio. Quelle opere da compiere sono i comandamenti di Dio, sono i comandamenti di Dio, la Torah in altre parole. Ma c'è un problema, Gli ebrei si vantavano di avere la Torah e di essere giustificati con la mera osservanza della Torah, della legge. Non accettano, sino ad ora, non accettano un Messia che si sacrifica per loro per riscattarli delle loro imperfezioni, delle loro trasgressioni della Torah. Credono di essere giusti da soli. Invece l'Apostolo Paolo dice, come abbiamo letto in Efesini 2:10, che noi siamo opera sua. Siamo opera sua. Noi non siamo opera nostra. Di nostro non potremmo fare nulla. Noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. E notate bene che siamo creati per le buone opere, non siamo creati per nessuna opera, per non fare nulla, siamo creati per le buone opere, opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Quindi non è una vita di ozio, la vita cristiana non è una vita di ozio, non è nemmeno una vita di opere umane che ci fanno esaltare, ovviamente sbagliando, come se noi potessimo guadagnarci da sole la salvezza. Ma Dio ha preparato delle buone opere, le sue opere, affinché noi le compiamo. Quali sono le opere che rendono viva la fede in Dio? Paolo afferma che sono quelle preparate da Dio in precedenza, prima ancora che noi fossimo stati creati, prima ancora che Adamo fosse creato. Dio ha preparato delle opere per noi affinché l'umanità imparasse a metterle in pratica. E Paolo afferma che sono quelle preparate da Dio in precedenza. Quali sono? Dove trovarle queste opere? Beh, sarebbe molto lungo dirlo ora in questo sermone, ma sicuramente mi prefiggo di fare altri sermoni per dire quali sono le opere che Dio si aspetta da noi. Però Gesù diceva sempre, sta scritto, vi ricordate? Sta scritto. Dove sta scritto? Quando lui rispondeva al diavolo, diceva sempre, sta scritto. C'è un solo posto dove sta scritta la parola di Dio, al tempo in cui Gesù veniva messo alla prova dal diavolo. Quello che noi oggi è quello che molti chiamano Antico Testamento e che molti erroneamente considerano che tutto l'Antico Testamento è obsoleto. Quindi Gesù diceva sempre, sta scritto, quindi si trovano nei comandamenti. Senza l'osservanza dei comandamenti di Dio, quindi, la fede diventa inutile e muore. Se noi manchiamo di osservare i comandamenti di Dio, la nostra fede è inutile ed è morta. un'opera precedentemente preparata da Dio è il giorno di riposo, per esempio, tanto per fare un esempio. Un'opera precedentemente preparata da Dio è il giorno di riposo, il sabato. In Genesi 2, per chi lo vuole per i vostri appunti, ma penso che lo sapete un po' tutti, dice che Dio compì la sua opera non al sesto giorno, ma la compì al settimo giorno, il sabato, il giorno in cui egli si riposò. Quindi il sabato è un'opera preparata da Dio affinché noi la compiamo. Naturalmente il sabato è anche una profezia del tempo del regno di Dio. Perciò in Ebrei capitolo 10, per la vostra sapienza, vi prego di leggerlo con i vostri occhi, nella lettera di Paolo agli Ebrei, nel capitolo 10, nel versetto 24, è scritto: facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Se non vediamo avvicinarsi il giorno del ritorno di Cristo, non facciamo l'errore di non avvicinarci il giorno della nostra dipartita dalla vita, perché moriremo, la nostra vita avrà una fine e non avrà una fine solo se Dio ci risusciterà. Quindi il partecipare alle sante adunanze è un'opera buona creata da Dio, voluta da Dio, che Dio ha preparato per noi, per onorarlo, per crescere in Cristo mediante la sua parola in congregazione. La fede viene dall'udire e dall'avere comunione con il corpo di Cristo, la Chiesa, non per starcene da soli. Quindi è molto lodevole quelli che non hanno una congregazione vicina e hanno il pensiero che è di collegarsi ed essere spiritualmente uniti alla Chiesa di Dio. Quindi a furia di non udire la parola di Dio e a furia di non avere comunione fraterna, si diventerebbe estranei, si diventa estranei. E la fede cosa fa? Muore. La fede muore. Il sabato è solo una delle tantissime opere meravigliose che Dio ha preparato per noi, e ne parlerò in un prossimo futuro, tornerò a parlarne. In conclusione, fratelli e sorelle, questi sono i grandi nemici della nostra fede. L'ansia. Siete continuamente ansiosi? L'altro è la paura. Temete di non riuscire ad entrare nel regno di Dio? L'altro è il dubbio. Dubitate che Dio possa mantenere davvero le sue promesse? L'altra è l'inoperosità. Vi sentite giustificati da Dio senza compiere le sue opere? Fate questo errore, spero di no. Non permettiamo a questi nemici di far morire la nostra fede. Dio completerà noi. Dio completerà laddove noi non riusciamo. Ma non facciamo l'errore di decidere da noi di abbandonare la via di Dio. In Romani 8, una scrittura che voi tutti conoscete e che desidero utilizzarla, citarla a conclusione di questo messaggio, dice in Romani 8, versetto 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione forse? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati e che ci ha promesso la salvezza.